Buongiorno cari amici di Radio Buon Consiglio, ben trovati a questa nuova puntata di lezioni sulla dottrina sociale della Chiesa. Oggi vorrei parlare vorrei prendere spunto da un tema di attualità che è quello della rivolta dei trattori, cosiddetta la protesta degli agricoltori che sta infiammando un po' tutta l'Europa. E abbiamo visto nei giorni scorsi, c'è stato un crescendo, prima nei singoli paesi, poi a Bruxelles, davanti alla sede dell'Unione Europea. Anche in Italia, sta crescendo, enormemente questa protesta, dei trattori si stanno portando a Roma, quindi, la situazione è in continuo, diciamo, in continua evoluzione. I temi sono tanti, i problemi sono tanti. Da molte fonti questa viene un po' descritta, se guardiamo tanti giornali, quasi come una rivendicazione settoriale, una protesta di un settore economico che è già abbondantemente sovvenzionato dalle istituzioni, dai governi o dall'Unione Europea e quindi quasi una pretesa assurda. Dall'altra parte, invece, i motivi di protesta ci sono molto ben fondati. A volte, però, si rimane un po' sulla superficie perché, ovviamente, il tema economico è quello poi fondamentale, quello che emerge, e quindi magari si discute di sgravi sui carburanti, su altre condizioni economiche, ma in realtà il malessere è molto più ampio, le vere questioni sono molto più profonde e riguardano innanzitutto l'insieme della politica agricola europea, quindi proprio l'impostazione della politica agricola europea, ma questo ancora più al fondo ha a che fare proprio con una visione dell'uomo e quindi del suo rapporto con l'ambiente. Non dimentichiamo mai che quando parliamo di ambiente, quando parliamo appunto di attività anche umane, che in qualche modo si interfacciano, comunque si incontrano o scontrano con l'ambiente circostante, in realtà stiamo sempre parlando della nostra concezione di uomo. Qui qual è vado subito a quello che è il problema fondamentale. In tutta questa storia, protesta degli agricoltori, quindi anche questa rivolta contro le politiche europee dirigiste, il tema fondamentale, ancora una volta, è l'uomo e la nostra concezione di uomo. In realtà, quelle che sono oggi le politiche comunitarie, le politiche agricole, così come per altri settori, soprattutto per quello che riguarda l'ambiente, si fondano su una concezione che viene prima, ovvero su un presunto conflitto tra uomo e ambiente, per cui si deve scegliere l'ambiente, sacrificando quindi l'uomo in qualche modo, sia nel suo stile di vita, sia anche numericamente. Poi vediamo qual è le ripercussioni di questo tipo di impostazione. Dicevo, viene sempre, come dire, creato, dato per scontato questo conflitto tra uomo e ambiente. La scelta, la giustificazione è che se non preserviamo l'ambiente, l'ambiente fa fuori anche l'uomo, quindi bisogna preservare l'ambiente per preservare l'uomo. Ma questa è una falsa, come dire, è una falsa rappresentazione della realtà. Da questo punto di vista, la dottrina sociale della Chiesa è sempre stata molto chiara, invece, nel mettere l'uomo al centro dell'attenzione, quindi il rispetto proprio per l'uomo, che mai è da considerare come un intruso o come, scusate, come una minaccia all'ambiente. Ovvio che l'uomo può fare il male, così come può fare il bene, cioè c'è una libertà dell'uomo, ma non è in sé la presenza dell'uomo il problema. e quindi non è l'aumento, per entrare anche nei dettagli, non è l'aumento della popolazione il problema che causa problemi all'ambiente, o al mondo, al pianeta, come oggi si usa dire. Quindi è importante capire comunque che questo conflitto presunto è appunto, come dire, ideologico, è pensato ideologicamente. Non c'è e lo dimostra anche un fatto, perché quando parliamo di agricoltura, noi parliamo soprattutto di un bisogno primario, di un bene primario per gli uomini. Abbiamo bisogno di mangiare, di nutrirci. E quindi stiamo parlando di un qualcosa, non di accessorio che si può in qualche modo, a cui si può rinunciare. No, parliamo di una questione fondamentale che oggi, anche nei termini del linguaggio dell'istituzione internazionale, si chiama sicurezza alimentare. E quindi è una questione a cui porre la massima attenzione. Ma tanto per avere un'idea anche delle cifre, ecco, bisogna ricordare che queste sono le statistiche della FAO, che l'agricoltura garantisce la sicurezza alimentare e nei beni di consumo a 8 miliardi di abitanti della Terra. E ci dice sempre la FAO, che è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di agricoltura e di cibo, la percentuale di sottonutriti, anche negli ultimi 20 anni, è scesa dal 13,1% a meno dell'8%, registrati fra 2012 e 2019. E questo malgrado la popolazione sia aumentata di circa 1 miliardo, quindi vuol dire che se scende la percentuale dei sottonutriti, vuol dire che molto di più invece è aumentato il numero effettivo delle persone che hanno accesso a un nutrimento, diciamo, sufficiente. C'è da porre un'attenzione: dal 2020 c'è una tendenza all'aumento leggero, ma all'aumento dei sottonutriti, che è tornato sopra il 9%, sempre molto più in basso del 13,1% di 20 anni fa. Ma attenzione, perché sappiamo cosa è successo nel 2020: pandemia, lockdown, tutta una serie di misure che appunto poi hanno inciso anche su questi aspetti qua. E peraltro, poi per quello che riguarda l'Europa, c'è, come dire, una spinta sempre più forte all'applicazione di rigidi provvedimenti, rigidi leggi anche per l'agricoltura, che sta penalizzando la produzione. L'altro dato di cui tenere conto è che a livello europeo il cibo prodotto dall'agricoltura non è mai stato tanto salubre come oggi. Ad esempio, in Italia, i dati del Ministero della Salute ci dicono che i campioni di alimenti con residui di prodotti fitosanitari che non sono conformi alla nostra normativa, che è molto rigida, sono appena l'1,5% tra gli ortofrutticoli e lo 0,7% tra i cereali, e non c'è nessun campione fuori legge nei settori dell'olio e del vino. Quindi vuol dire che davvero anche i cibi che arrivano sulla nostra tavola sono assolutamente sicuri. Questo per dire, ecco, uno come dire, dei compiti dell'agricoltura. E ovviamente questo settore è fondamentale appunto per la sicurezza, ma è anche, come dire, è fondamentale anche per l'economia, perché oggi il settore agricolo garantisce un reddito a circa 3 miliardi di persone, di cui circa 1 miliardo sono dediti alla zootecnia, quindi agli allevamenti. e ci sono in tutto il mondo 590 milioni di aziende agricole, 9 milioni, poco più di 9 milioni soltanto nell'Unione Europea. Quindi c'è una complessità strutturale enorme. Che quindi non si può ridurre tutto a slogan o pensare che siano il tema riguardi soltanto quei centinaia di trattori che sono in giro adesso per l'Europa, ma in realtà stiamo parlando di un sistema economico e un sistema diciamo di produzione che è assolutamente fondamentale sia per in generale, proprio anche come sistema economico, ma è fondamentale per, diciamo, anche la nostra sicurezza alimentare. Colpire il settore agricolo vuol dire mettere a rischio anche la nostra vita quotidiana. Ce ne accorgiamo perché noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che nella stragrande maggioranza siamo abituati a vivere in realtà urbane e pochissimi, perché in Italia in realtà urbane vivono l'85% delle persone, quindi più di 50 milioni in poco meno di 60 che abitano l'Italia. E di questi 51 milioni di persone che vivono in realtà urbana, pochissime hanno, una piccola minoranza, hanno comunque un rapporto, un contatto con il mondo rurale, con il mondo agricolo, capiscono di che cosa si parli. La maggior parte di noi, la stragrande maggioranza di noi, ha un rapporto con i prodotti agricoli mediato dai supermercati. Quello che troviamo, ormai diamo per scontato tutto questo, andiamo al supermercato e scegliamo quello che ci pare. Spesso, anzi, ormai si trovano prodotti fuori stagione perché vengono coltivati in altro modo oppure arrivano da altri paesi. Quindi non abbiamo più neanche il senso delle stagioni. Cosa che dovrebbe essere normale in un mondo rurale. Per noi tutto questo è assolutamente scontato, ma scontato invece non può esserlo, non deve esserlo e dobbiamo sempre pensare a questo. Quindi il primo compito evidentemente dell'agricoltura è proprio quello di garantire la sicurezza alimentare, quello di garantire la possibilità di cibo per tutti, cibo sano, cibo che appunto non faccia male, anche se noi pensiamo normalmente, ah, ma chissà cosa ci danno da mangiare, normalmente questo è uno dei luoghi comuni, in realtà, come abbiamo visto, quello che arriva dal mondo dell'agricoltore è un cibo molto più salubre di quello che si aveva anni fa o decenni fa. Quindi questo è, come dire, il primo aspetto primario, ma non bisogna dimenticare un altro aspetto che anche la dottrina sociale mette, anche il compendio di dottrina sociale che spesso noi abbiamo come supporto per le nostre riflessioni del martedì, cioè mette in evidenza quest'altro aspetto che è quello della tutela dell'ambiente. Anche qua si è creata una falsa, come dire, una falsa contrapposizione, una falsa conflittualità tra gli uomini, gli agricoltori e l'ambiente. È esattamente il contrario, perché la presenza degli agricoltori invece è una garanzia di tutela dell'ambiente. Molti paesaggi che siamo abituati a considerare naturali in realtà sono frutto di un'azione millenaria degli agricoltori, che oggi anche li mantengono grazie alla loro attività. Peraltro, l'agricoltura controlla il territorio tutelandolo anche dal rischio idrogeologico. Noi sappiamo in Italia quale sia il problema del dissesto idrogeologico. Ogni volta che ci sono piogge torrenziali, frane e poi allagamenti, eccetera, eccetera. L'agricoltura è uno strumento fondamentale per tutelare questi territori dal rischio idrogeologico e lo dimostra proprio il fatto che anche gli eventi alluvionali recenti, pensiamo soprattutto a quelli sull'Appennino tosco-emiliano, hanno colpito in modo particolare delle zone collinari che negli ultimi decenni sono state abbandonate dall'agricoltura e rioccupate da boschi che però spesso sono degradati, non sono, diciamo, curati e quindi di fronte a piogge nubifragi, piogge torrenziali, diciamo, il terreno non provoca questi disastri. Appunto, proprio perché l'agricoltura in ritiro provoca questa situazione. Ora, ecco, questo è un quadro che ecco, dobbiamo sempre tenere presente. Quindi, quando parliamo di agricoltura, non parliamo semplicemente di qualche rivendicazione, di qualche agricoltore. Ora, è interessante riprendere questo punto, la questione del compendio di dottrina sociale della Chiesa, che cosa ci dice a proposito del mondo agricolo, tenendo conto che questa è come dire, è una base, no, di riflessione che dà dei criteri fondamentali, ma poi ci sono state anche ulteriori riflessioni specifiche su alcuni problemi che si sono creati. Ultimamente anche la Conferenza dei Vescovi Europei si è espressa, per esempio, a favore anche delle rivendicazioni degli agricoltori europei, anche se è sempre importante capire cosa c'è sotto, ma poi sulla questione dell'Unione Europea ci torneremo ancora. Ora, semplicemente cerchiamo di capire che cosa il compendio di dottrina sociale della Chiesa, il Magistero, ha sempre detto a proposito dell'agricoltura. E direi che, diciamo, le piste fondamentali su cui si muove il pensiero del Magistero della Chiesa sono essenzialmente due. Da una parte, la dignità dei lavoratori. Quindi, l'attenzione all'uomo e porre l'uomo al primo posto ogni volta che si parla di qualsiasi cosa, ovviamente, perché in precedenti puntate noi abbiamo già esaminato a fondo questo aspetto qua, cioè come tutto va inserito in questa concezione della creazione, per cui l'uomo è il vertice della creazione e quindi tutto quanto è in qualche modo in funzione dell'uomo, ma l'uomo è in funzione di Dio e quindi non si sfrutta le risorse, non si sfruttano altri esseri viventi selvaggiamente, semplicemente perché l'uomo ne è responsabile davanti a Dio. Quindi l'atteggiamento dell'uomo non è quello del predatore della concezione cristiana, ma è quello del custode che quindi sa, come dire, coltivare, sa migliorare, contribuisce anche a migliorare la creazione. L'abbiamo visto, l'agricoltura è quella che anche ha permesso di umanizzare tanti e tanti territori, mantenerli belli, sani, ma appunto tutto è legato al fatto che l'uomo è il vertice della creazione, creato a immagine e somiglianza di Dio, e quindi anche tutta la nostra azione oggi, sociale, politica, deve sempre avere presente questo aspetto, che l'uomo è l'elemento fondamentale. Quindi il rispetto dell'uomo, della dignità dell'uomo, che è dignità che gli viene da essere immagine e somiglianza di Dio, è l'unica creatura che è immagine e somiglianza di Dio, va rispettata in ogni modo. È il punto fondamentale da cui si deve partire. Quindi non può esserci una conflittualità tra l'uomo e l'ambiente. È chiaro questo, cioè, dobbiamo tenere in mente perché oggi la mentalità corrente ci spinge esattamente a pensare il contrario. Quindi non dobbiamo fare nessuna scelta, si tratta semplicemente di mettere nella giusta gerarchia tutte le cose. Quindi uno degli aspetti è proprio il rispetto della dignità dei lavoratori. Questo, ricordiamo, è stato espresso in molto molto chiaro nell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1891, poi ripreso peraltro anche nella Centesimus Annus da Giovanni Paolo II, cioè che fatta in occasione del centenario della Rerum Novarum. Certo, quando Leone XIII ha scritto la Rerum Novarum, aveva in mente soprattutto la nuova questione, che era quella operaia, perché eravamo, come dire, nel pieno della rivoluzione industriale che poneva tutta una serie di problemi nuovi a un mondo, diciamo, che era abituato da millenni ormai semplicemente all'agricoltura, quindi con tutti i suoi cicli naturali, trovarsi la rivoluzione industriale. Quindi Leone XIII in qualche modo affronta in modo specifico questo tema, però qui si riferisce anche al mondo agricolo, e quindi ci si collega anche all'importanza del diritto di proprietà, del principio di collaborazione tra le classi, poi dei diritti dei deboli e dei poveri, eccetera, eccetera, con tutti gli obblighi, i diritti, i doveri dei lavoratori, dei datori di lavoro. Comunque, in questo caso, appunto, anche storicamente, tradizionalmente, la Chiesa ha sempre, diciamo, optato per quella che è la proprietà che è la piccola proprietà terriera, proprio nell'ottica di favorire lo sviluppo anche agricolo e la cura dei terreni, e anche quindi la possibilità però di creare una struttura che a questo aiuti. E qui ricordiamo le cooperative che vengono richiamate in molti documenti del Magistero, quindi come possibilità di singoli piccoli imprenditori o piccoli proprietari che si mettono insieme per migliorare sia la loro, diciamo, la loro produttività e quindi anche il loro benessere. E poi le banche rurali, non dimentichiamo che anche queste sono un elemento fondamentale, perché anche lo sviluppo, anche quello agricolo, nasce anche dalla possibilità di accedere a crediti bancari, ad esempio. Quindi la realtà delle banche rurali, che sono anche questo un frutto della dottrina sociale della Chiesa applicata, che sono state, come dire, proprio perché sono vicine anche al territorio, hanno la capacità di rispondere concretamente ai bisogni concreti che sono ben conosciuti sul territorio. Ecco, non è come avere delle persone che a Bruxelles decidono per cosa verrà fatto in Abruzzo, in Umbria o in Molise, ecco, per dire, non avendo idea di come funzioni il mondo agricolo in generale, ma soprattutto in quella zona. Ecco, quindi invece c'è proprio tutta un'attenzione e una ricchezza, quindi alla dignità anche del lavoratore della terra, all'agricoltore, sia che sia un dipendente, sia che sia un piccolo imprenditore. E questo è il numero 268 del compendio di dottrina sociale della Chiesa, ma c'è anche, appunto, più avanti, sempre nel compendio di dottrina sociale della Chiesa, troviamo al numero 299, appunto, la particolare attenzione che merita il lavoro agricolo per il ruolo sociale, culturale ed economico che esso mantiene nei sistemi economici di molti paesi, ma anche per i numerosi problemi che deve affrontare nel contesto di un'economia sempre più globalizzata, per la sua importanza crescente nella salvaguardia dell'ambiente naturale. Fai attenzione appunto ai problemi che si creano nel contesto di un'economia sempre più globalizzata, perché le questioni relative, per esempio, oggi anche allo scontro tra il mondo dell'agricoltura e l'Unione Europea è molto legato anche a questi passaggi in transizione in un'economia sempre più globalizzata. Ed è importante, qui c'è un concetto anche importante, che le politiche agricole e ambientali devono essere capaci di superare una certa concezione residuale e assistenziale e quindi elaborare nuove prospettive per un'agricoltura moderna. Attenzione, superare la concezione residuale e assistenziale, cioè gli agricoltori non è che vogliono anzitutto, come dire, l'assistenza dello Stato, vogliono poter lavorare e produrre, vivere diciamo del loro lavoro, ma appunto senza essere penalizzati da tutta una serie di provvedimenti e di leggi che di fatto cioè, impediscono questo e quindi rendono l'agricoltura come dire, un settore assistito. Facciamo esempi concreti. Noi già ricordiamo anni fa tutta la vicenda delle quote latte, oppure ancora prima, per chi ha un po' di anni come me, tutta la faccenda dei raccolti delle arance che venivano distrutte perché l'Unione Europea impone delle quote di produzione e quindi penalizza e sanziona chi produce di più, e quindi si ritrova un settore agricolo o zootecnico che è costretto a non produrre. In Italia la recente protesta degli agricoltori, quella che stiamo vedendo anche in questi giorni, è partita dall'Emilia Romagna. Partire dall'Emilia Romagna in base a un problema esattamente di questo tipo. Adesso provo a cerco di spiegare la questione. Vale a dire che c'è una direttiva europea. Adesso, scusate, cerco di darvi la preciso, scusate un momento, non volevo. Vabbè, insomma, adesso poi dopo lo troverò, ma il problema è che in sintesi è questo qua: c'è una direttiva europea che propone, non impone, ma insomma. Vuole che gli agricoltori europei non seminino più, cerchino di, come dire, di togliere alcuni territori il più possibile dalla coltivazione. Quindi l'Unione Europea, e in questo caso la regione Emilia-Romagna, ha recepito questa direttiva europea, è stata la prima regione italiana a recepirla. In pratica dice così: se per i prossimi 20 anni non semini il tuo terreno, io ti pago e ti pago anche meglio, come dire, di quello che avresti coltivandolo. Che ovviamente in questi 20 anni, anche se quel terreno non viene coltivato, deve essere però mantenuto per evitare poi il dissesto idrogeologico. In ogni caso, l'Unione Europea mette a disposizione dei fondi, molti miliardi, per rendere gli agricoltori degli assistiti. Questo è come dire, una chiara, evidente, come dire, violazione di quello che è il criterio che ci dice la dottrina sociale della Chiesa, cioè non si può rendere l'agricoltura un settore residuale e assistito, è governato da una politica assistenziale. Questo sarebbe una sorta di quello che sta chiedendo l'Europa è praticamente quello di avere un esercito di agricoltori, una sorta di reddito di cittadinanza, costretti a mantenere i loro terreni in modo che non si deteriorino, ma senza coltivarli. È come se un insegnante venisse pagato per non insegnare, stare in classe ma senza dire nulla, o un operaio pagato per stare fermo davanti alla macchina controllando che non si rovini, ma che non succeda nulla di grave, ma senza intervenire, senza fare nulla per produrre. Ecco. Capite che questa è una cosa assolutamente inconcepibile. Ma anche questo è frutto di un'ideologia che adesso cerchiamo anche di spiegare nei suoi risvolti pratici dopo una breve pausa adesso musicale che come solito ci prendiamo. Quindi se la regia intanto può mandare lo stacco musicale, ci ritroviamo fra poco. Eccoci di nuovo qua. Allora, nel frattempo ho ritrovato il riferimento alla legge europea, al piano europeo che sta imponendo il fermo della semina, dei seminativi per 20 anni. Si tratta del piano strategico della politica agricola comune 2023-2027, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. E quindi pensa di sviluppare l'agricoltura proprio proponendo di non seminare più per i prossimi 20 anni, per quanto possibile. Ma qual è la ratio, la mense di questo provvedimento? Perché si pensa così di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile. Poi favorire lo sviluppo sostenibile, tutto sempre come solo deve essere sostenibile, quindi l'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, eccetera, e poi contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, migliorare gli habitat, i paesaggi, eccetera. Ora, bisogna essere particolarmente ignoranti per poter pensare che disincentivare l'agricoltura sia un modo per ottenere questi obiettivi. Ovviamente quello che c'è dietro è appunto tutta questa lotta ai cambiamenti climatici di cui abbiamo già parlato, una folle lotta ai cambiamenti climatici di cui abbiamo già parlato in puntate precedenti. E quindi qui si pensa che siccome l'agricoltura inquina, si è deciso che inquina perché emette cancer, ma anche gli allevamenti, ovviamente la zootecnia inquina perché avrete sentito tante volte le flatulenze dei bovini sono particolarmente inquinanti perché emettono anche metano oltre all'anidride carbonica. Ecco, in questo accecamento ideologico si arriva a evitare di, come dire, a disincentivare l'agricoltura, coltivare di meno. Attenzione, grazie allo sviluppo e anche all'uso della tecnologia nell'agricoltura, già in questi decenni i terreni agricoli si sono ridotti, terreni, perché è aumentata la produttività. Quindi, se prima, dico cifra a caso, ma per intenderci, se prima in un ettaro raccoglievo una tonnellata di grano e oggi in un ettaro ne raccolgo 5 tonnellate di grano, è chiaro che ho bisogno di meno di un ettaro per avere lo stesso tipo di produzione. E quindi noi già lo sviluppo dell'agricoltura già ha permesso questa riduzione dei terreni dedicati all'agricoltura, che vuol dire anche maggiori superfici boschive, vuol dire anche, non per niente, in Italia, malgrado gli incendi, meglio in Italia, in tutta Europa, malgrado gli incendi, le superfici boschive sono in costante aumento, e vuol dire anche un uso più moderato dell'acqua, ad esempio, perché appunto anche la tecnologia è applicata anche allo sfruttamento dell'acqua. Quindi c'è tutta una serie di miglioramenti da questo punto di vista, diciamo, anche ambientali. Ma quello di impedire o di ostacolare la produzione agricola, oltre a essere un attentato alla dignità dei lavoratori, ricordiamo quello che abbiamo letto dal Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, che non è dignitoso chiedere a un lavoratore di essere pagato per non lavorare. È una grave offesa alla dignità dei lavoratori, ma poi appunto come dire, va a minacciare la sicurezza alimentare, perché comunque per soddisfare il bisogno di cibo di una popolazione, anche crescente in generale, se si diminuisce la produzione da una parte, cosa succede? O si aumenta da qualche altra parte, cioè si fanno produrre altri paesi per noi, ma in questo oltretutto con un grosso investimento maggiore nei trasporti, per cui c'è un inquinamento diciamo legato ai trasporti, e quindi anche qui siamo nella schizofrenia, perché da una parte si vuole il chilometro zero e dall'altra si incentivano poi i trasporti da lunghe distanze. Oppure si pensa che l'unico obiettivo che si vuole ottenere è ridurre la popolazione, perché non ci sono alternative. Noi dobbiamo renderci conto che se la popolazione viene considerata un dato fisso, un dato su cui non si deve intervenire, bisogna soddisfare le necessità, i bisogni primari, i bisogni fondamentali della popolazione. E quindi se diminuisco la produzione di agricola, evidentemente ci saranno delle conseguenze. Ma ammesso e non concesso che la questione dei cambiamenti climatici sia un problema e che in ogni caso la causa sarebbero appunto le emissioni di CO2 o di metano, anche appunto ammesso e non concesso, ma anche fosse così, in realtà questo tipo di di decisione di provvedimento dell'Unione Europea è controproducente. Perché? Perché diciamo, grazie alla fotosintesi clorofilliana, al processo di fotosintesi, comunque l'assorbimento di CO2 da parte dell'agricoltura è di 4 volte superiore alle emissioni di CO2 da parte sempre dell'attività agricola. Quindi l'agricoltura fa bene anche nella prospettiva diciamo, di una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, pensando ai cambiamenti climatici. Quindi l'approccio dell'Unione Europea è doppiamente ignorante, è soprattutto proprio è una ideologia folle che oltretutto contraddice se stessa, perché se davvero credessero che il problema è l'emissione di CO2, saprebbero che l'agricoltura contribuisce come dire, ad assorbire questa CO2 per 4 volte più di quello che produce. Quindi anche da questo punto di vista è totalmente sbagliata, controproducente, suicida questa politica dell'Unione Europea. Però questo è quello che ci troviamo, quello su cui ci troviamo di fronte oggi, ed è il tipo di difficoltà che trovano oggi gli agricoltori con politiche assolutamente folli basate su una ideologia. Permettetemi un attimo, l'altra questione è perché poi tutto questo si lega anche ad altri provvedimenti dell'agricoltura europea che vanno tutte nella direzione di danneggiare appunto la produzione agricola. Adesso volevo semplicemente proporvi appunto alcune cifre per farvi capire quali sono anche altri provvedimenti dell'Unione Europea. Sono provvedimenti che appunto noi anche in alcuni articoli sulla Nuova Bussola Quotidiana abbiamo esaminato a fondo. Allora, un altro dei provvedimenti richiesti dall'Unione Europea è quello di ridurre del 50-60% il quantitativo di fitofarmaci ammessi all'impiego. Anche qua c'è la demonizzazione dei fitofarmaci. Perché appunto cioè, i concimi chimici, le cose, gli antibiotici e tutte queste sostanze chimiche che inquinano il nostro cibo, che l'avvelenano, eccetera, cioè, quindi vanno diminuiti, vanno tagliati, drasticamente tagliati. Come abbiamo visto dalle statistiche del Ministero della Sanità, in realtà il nostro cibo oggi è molto più salubre rispetto a tanti anni fa, e pur avendo dei limiti molto più rigidi per quello che riguarda appunto la salute, quindi la sicurezza alimentare anche dal punto di vista appunto della salute. Il punto è a cosa servono i fitofarmaci? I fitofarmaci servono a preservare le coltivazioni da insetti, funghi patogeni, batteri, malerbe e altri nemici che minano poi la produzione. Se non si tutelano le culture da tutti questi nemici attraverso i fitofarmaci, i prodotti ricavati in molti casi saranno molto meno salubri. Non è che migliora la qualità del cibo, peggiora, perché molti funghi patogeni e batteri sono in grado di produrre tossine con effetti negativi sulla salute. Chi ha un ricordo dell'agricoltura di tanti decenni fa può capire di cosa stiamo parlando. No, non gli agricoltori lo sanno benissimo, ma chi comunque acquistava, ma conosceva bene come funzionava anche il mondo dell'agricoltura. E oltretutto, non solo sono questi prodotti, la produzione sarà meno salubre senza i fitofarmaci, ma anche minore, necessariamente, perché questi patogeni, questi batteri sono in grado di distruggere le coltivazioni, oppure avere una produttività così scarsa da rendere antieconomica la raccolta. Questo ricorda un agronomo come Luigi Mariani, che appunto ha scritto sulla nuova bussola quotidiana, ricorda che l'impatto di un simile approccio proibizionista rispetto ai fitofarmaci è particolarmente pericoloso per le agricolture dei paesi mediterranei, vale a dire Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, che sono fondate su culture, fruttiferi, vite, colture orticole, che hanno necessità rilevanti in termini di difesa fitosanitaria. Altro elemento, altra direttiva dell'Unione Europea è il proposito di espandere l'agricoltura biologica portandola dal 9 al 30% della superficie agricola utile. Questa scelta, quindi questo aumento dell'agricoltura biologica, ovviamente incentivato peraltro, non è, perché questa scelta è incentivato perché questa scelta determina cali di resa del 20-70% a seconda delle culture, con conseguente esplosione delle importazioni proprio in un momento in cui a livello globale la sicurezza degli approvvigionamenti di cibo ed energia è una priorità assoluta per gli stati che vogliono mantenere la propria sovranità. Questo è un ulteriore elemento da considerare, cioè diminuire la produzione agricola, disincentivare la produzione agricola, ostacolarla in ogni modo, come si sta facendo ormai da anni, da decenni in Europa, significa essere sempre più dipendenti dalla produzione agricola di altri paesi. Ora, la crisi russo-ucraina ci dovrebbe aver insegnato che è un problema essere dipendenti anche dal punto di vista agricolo da altri paesi, perché in caso di conflitti ci troviamo un notevole problema di approvvigionamento, un problema di sicurezza alimentare. Quello che sta accadendo oggi nel Mar Rosso ugualmente dovrebbe insegnarci, visto che tante delle merci passano anche arrivano via nave e da quella via, e dovrebbe farci capire la pericolosità di diminuire la nostra produzione agricola, perché poi ne pagheremo le conseguenze ogni volta che si crea una qualche difficoltà a livello internazionale. E oggi siamo in una congiuntura da questo punto di vista molto sfavorevole, perché vediamo che c'è una conflittualità che è in continua estensione, quindi con guerre che usano quindi anche la via dei commerci, la via della produzione agricola, e quindi avere in questi momenti una propria sovranità alimentare è fondamentale. Ora l'Unione Europea sta andando nella direzione esattamente opposta. E appunto, e anche da questo punto di vista, l'espansione dell'agricoltura biologica non fa altro che contribuire a diminuire la produttività, e quindi il fatto che diminuire delle culture dal 20 al 70% vuol dire davvero avere dei grossi problemi dal punto di vista di sicurezza alimentare, compresa quindi anche la sovranità. Poi un'altra direttiva assurda dell'Unione Europea riguarda la decisione di rinaturalizzare vasti territori in cui l'attività agricola si svolge da migliaia di anni, senza domandarsi che cosa potrà derivarne in termini di difesa dalle inondazioni o o in termini di difesa dell'attività agricola dalle specie selvatiche invasive. Noi in Italia questo lo stiamo già vedendo, cioè le alluvioni che ci sono state anche in Emilia-Romagna, ma anche altrove, poi ci fanno capire quanto sia pericoloso abbandonare o disincentivare l'attività agricola, proprio anche in termini di difesa dell'ambiente. Ora, questo poi si somma a un altro aspetto ancora, che è quello della diffidenza verso le biotecnologie. Ora, anche questo è un tema molto delicato che anche la dottrina sociale della Chiesa affronta, perché grazie alle biotecnologie sicuramente si può incentivare la produttività, ma noi sappiamo appunto di tutte le difficoltà che l'Unione Europea pone a proposito, l'Italia in modo particolare, ma anche qui bisogna stare attenti, cioè non essere ingenui, quindi andare dietro a qualsiasi novità, ma nello stesso tempo avere sempre chiaro qual è il criterio fondamentale. Ora riprendo ancora il compendio di dottrina sociale della Chiesa, perché al numero 459 ci ridice ancora una cosa fondamentale, che il punto di riferimento centrale per ogni applicazione scientifica e tecnica è il rispetto dell'uomo. Quindi questo è il punto fondamentale, il rispetto dell'uomo. Qui ritorna sempre questo tema, ma noi bisogna che davvero questo è un punto che dobbiamo sempre tenere presente perché è quello che normalmente viene messo in discussione sistematicamente, ogni volta che si parla di agricoltura, ma di qualsiasi altro tema che abbia comunque a che fare con l'uomo. Per cui, anche in questo caso, si crea questa conflittualità inesistente fra l'uomo e l'ambiente, fra l'uomo e la natura, oppure si inseguono i sogni della tecnologia, ignorando che comunque anche la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo e non il contrario. Qui il tema come si pone? Per essere molto chiari, stiamo parlando degli OGM, gli organismi geneticamente modificati, soprattutto, non solo, ma soprattutto perché questo è quello che normalmente spaventa. Allora, la dottrina sociale della Chiesa ci dice questo è un discorso che, peraltro ripreso, è un discorso di San Giovanni Paolo II a un convegno promosso dall'Accademia Nazionale delle Scienze. Dice che la tecnica può costituire, con una retta applicazione, un prezioso strumento utile a risolvere gravi problemi, a cominciare da quelli della fame e della malattia, mediante la produzione di varietà di piante più progredite, resistenti e di preziosi medicamenti. Per essere molto concreti, se ci sono, per esempio, tenendo conto che una maggioranza della popolazione mondiale ha come elemento fondamentale il riso, per esempio, sono state sviluppate delle qualità di riso che possono crescere, dare frutto anche senza bisogno di tanta acqua, quindi in territori aridi, chiamiamo così. Oppure ci sono state degli studi, delle possibilità di produrre del riso con apporto aggiunto di vitamine, che è particolarmente utile in certi paesi in via di sviluppo, dove la mancanza di vitamine produce tutta una serie di malattie. Quindi, attenzione, da questo punto di vista, la tecnica può essere uno strumento davvero utile. Ovviamente, qui si dice, il Papa parla di la tecnica con una retta applicazione, e qui il numero 458 del compendio di diritto sociale, di dottrina sociale della Chiesa, dice: attenzione, bisogna ribadire il concetto di retta applicazione, perché perché sappiamo che questo potenziale poi non è neutro, può essere usato sia per il progresso dell'uomo sia per la sua degradazione. Quindi dobbiamo sempre aver chiaro che lo scopo, l'obiettivo è il progresso dell'uomo, il rispetto della sua dignità. E quindi bisogna sempre mantenere un atteggiamento di prudenza. Queste cose devono essere sempre vagliate attentamente, quindi non semplicemente farsi prendere dall'esaltazione della novità e delle potenzialità, ma soprattutto avere poi come dire, una capacità anche di usare tutte queste possibilità secondo un fine corretto. Ma appunto, sarebbe un assurdo invece privarsi di questa possibilità in nome di un amore alla natura incontaminata, che appunto però ci sta portando invece, cioè non fa altro che rallentare la possibilità di sviluppo e quindi di portare alimenti a sufficienza e salubri anche a chi tuttora vive in una situazione di sottonutrizione o di fame vera e propria. Alla fine torniamo quindi alla questione iniziale per concludere il nostro discorso. Quello che si sta giocando in tutta questa vicenda che riguarda il conflitto sull'agricoltura, appunto non sono semplicemente alcuni provvedimenti secondari su sgravi fiscali o incentivi ai carburanti o il pagamento migliore di alcuni prodotti agricoli, ma si sta giocando una partita molto più importante. Da una parte, cioè al fondo, è proprio la concezione di uomo e quindi come dire, il ruolo che l'uomo ha sulla terra, perché questo è al fondo il tema fondamentale. E dall'altra, però, diciamo più diciamo come applicazione, questa concezione dell'uomo si gioca sulla questione ambientale e quindi sulle politiche, in questo caso, diciamo contro i cambiamenti climatici, che stanno imponendo stanno di fatto scatenando una guerra all'agricoltura che diciamo, contrasta pure con gli stessi obiettivi di chi scatena questa guerra. L'abbiamo visto, cioè, si scatena la guerra all'agricoltura per evitare le emissioni di CO2, quando invece l'agricoltura è un contributo ad assorbire la CO2, quindi è proprio la follia totale. Ma è una guerra comunque che è contro l'agricoltura, che è una guerra contro l'uomo di fatto, contro la presenza dell'uomo, perché si sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare di tanti, si mette a rischio anche l'ambiente, ma soprattutto appunto c'è un odio all'uomo che passa anche attraverso queste politiche agricole, e come ho cercato di spiegare in questa puntata, spero di essere riuscito a dare un quadro abbastanza esaustivo, e poi si arriva addirittura a minacciare la dignità a tentare la dignità dei lavoratori quando si chiede di essere pagati per non fare il proprio lavoro. È una umiliazione che è assolutamente insopportabile ed è oltretutto dannosa per noi, per gli agricoltori, per quelli che anche vanno al supermercato ad acquistare la verdura e i prodotti ortofrutticoli li trovano sempre con costi aumentati e in generale è dannosa anche per l'ambiente. Grazie e arrivederci al prossimo mese, se Dio vuole.